Prima di iniziare, preghiamo un'altra volta. Padre, questo è un libro che dovrebbe riempirci di saggezza. E Padre, se siamo onesti, spesso viviamo le vite da stolti. Perciò, Padre, vogliamo supplicarti, aiutaci, fa sì che questo studio sia proficuo. E prego questo nel nome di Cristo. Amen. Il ritratto più famoso di tutti i tempi è senza dubbio la Gioconda. Anche se non sei un grande amante dell'arte, sicuramente ne hai sentito parlare. Leonardo da Vinci dipinse questo suo capolavoro all'inizio del Cinquecento, ma affascina ancora oggi tutti coloro che la vedono. Il soggetto del dipinto è una donna con uno sguardo misterioso e con un sorriso enigmatico. E quando la vidi circa 20 anni fa, rimasi colpito dalla misura della tela perché era molto più piccola di quanto io pensassi. Però nonostante le sue piccole dimensioni, c'era una marea di persone che si incantò davanti a questo ritratto. C'è qualcosa di affascinante di questo dipinto. C'è sempre una folla che lo circonda. La Gioconda è conservata a Parigi, al Louvre, ed è l'unico dipinto in tutto il museo che riceve regolarmente lettere di ammiratori, di cui alcune sono missive d'amore. Per di più la sua storia è affascinante. All'inizio dell'Ottocento Napoleone si mise il quadro in camera da letto dove rimase per circa 4 anni. Ancora più interessante è quello che è successo nel 1911. La Gioconda fu rubata da un italiano di nome Vincenzo Perugia. Dopo circa 2 anni si ritrovò il colpevole in Italia. E questo uomo, Perugia, avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi a Firenze per qualche milione di lire. Disse questo ladro che il furto era stato un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente il ritratto. Questo ritratto, la Gioconda, come ogni ritratto di grande pregio, trascina chi la vede in modo che non si possa distogliere lo sguardo. Provoca, si potrebbe dire, una ponderazione prolungata. Guardando questa donna, ci si chiede, ma chi è questa persona? Cosa fa? Cosa rappresenta? Perché sorride in quella maniera strana? Però spesso, davanti a un'opera d'arte, la riflessione sul soggetto dell'opera stessa cede il passo all'autoriflessione. In un certo senso è inevitabile che si inizia a collegarsi o a collegarsi in qualche modo con il soggetto dell'opera d'arte, in questo caso del ritratto. Nel libro dei Proverbi, Salomone dipinge un ritratto accattivante e curioso quanto la Gioconda. Servendosi di massime corti, cioè proverbi come i suoi pennelli, dipinge un ritratto dello stolto. Questo quadro scritto ci permette di vedere più di una sola scena della vita dello stolto, cattura gli elementi più importanti della sua vita. Possiamo capire cos'è esattamente che rende lo stolto uno stolto. Possiamo capire le sue motivazioni, possiamo esaminare il suo carattere, possiamo perfino capire il modo in cui pensa. Non possiamo capire meramente o soltanto ciò che fa, possiamo capire perché fa quello che fa. Un ritratto realizzato con parole invece di pittura permette un'analisi ancora più oggettiva e profonda. Ad esempio, non si deve indovinare su cosa dovrebbe suscitare il ritratto. Non dobbiamo chiederci, ma perché Da Vinci dipinse questa donna e non un'altra? Cos'è il motivo? Cos'era la sua motivazione? Possiamo capire senza indovinare la motivazione dietro i proverbi. L'abbiamo già letto stamattina, guardate capitolo 1, proprio all'inizio, versetto 1. Versetto 2. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceve istruzione, il suo buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, eccetera. I proverbi puntano a farci conoscere la saggezza, a renderci più saggi. In altre parole, mirano a salvarci dalla stoltezza, ad affrancarci dalla stoltezza e poi a guidarci nella via dei saggi. E se avete letto i proverbi di recente o mai, avrete notato che c'è un contrasto tra il giusto e l'empio, ma c'è pure una contrapposizione tra il saggio e lo stolto. E questo contrasto ci ammaestra, ci insegna. Guardando la differenza tra il saggio e lo stolto, impariamo tanto. Quindi guarderemo il ritratto dello stolto affinché possiamo imparare la saggezza, cioè la sapienza. Però dovete capire fin dall'inizio che la saggezza non è soltanto comprensione. È pensare nel modo giusto per poter vivere nel modo giusto. Se non si arriva alla vita, non si è capito bene. È un pensare nel modo giusto per vivere nel modo giusto. Uno scrittore lo spiega così. Per sapienza si intende genericamente la capacità di giudicare rettamente o la capacità di relazionarsi alla realtà nei suoi veri risvolti. È ciò che fonda, unisce, muove, proietta e orienta la vita intera. L'uomo saggio, innanzitutto, è colui che sa vivere in un modo che piaccia a Dio. La saggezza è l'intreccio tra la teoria e la prassi, è la teologia applicata. La saggezza è l'applicazione della conoscenza di Dio alla vita quotidiana. Dobbiamo dire fin dall'inizio che i proverbi non sono promesse. Quando il saggio Salomone descrive la vita dello stolto, la vita del giusto, e quando dice che di solito va bene per il saggio e di solito va male per lo stolto, non sono promesse, sono principi, parlano di quelle di ciò che succede di solito, sono insomma proverbi. Prima di avvicinarci a questo ritratto dello stolto, ci vuole un po' di riflessione, perché magari c'è qualcuno che pensa, ottimo, stiamo per parlare dello stolto, ne conosco tanti, non vedo l'ora di capire questi miei amici perché loro sono proprio sciocchi. Attenzione, perché riflessione sul nostro soggetto dovrebbe portarci all'autoriflessione, cioè riflessione su noi stessi. Questo non è un quadro che si appende in un museo da ammirare per poi andarsene senza mettersi in discussione. Quando guardiamo l'immagine dello stolto, dobbiamo chiederci se stiamo guardando nello specchio. Dobbiamo chiederci: ma in che modo la mia vita rispecchia le sue azioni? Devo chiedere, ma dove alberga la stoltezza nel mio cuore? Quando viene a galla la stoltezza di giorno in giorno? Oppure possiamo chiederci, ma come mi sto dedicando a crescere nella saggezza? E se non ho una risposta, può darsi che la mia vita assomigli in qualche modo alle vite dello stolto. Stamattina volevo iniziare a realizzare questo ritratto dello stolto dal libro dei Proverbi e vogliamo scomporre questo nostro ritratto in questa maniera. Prima vogliamo disegnare lo stolto. Dobbiamo gettare una bozza, uno schizzo per cogliere il quadro generale. E una volta che abbiamo il disegno, saremo pronti a dipingere, colorando il disegno. Poi, in questa fase, vogliamo parlare di due parti del dipinto. La pittura si svolgerà in due parti. Dipingeremo, per dire, la testa dello stolto e il suo corpo, cioè il modo in cui pensa e il modo in cui vive. E la parte sulla sua vita affronteremo la settimana prossima. Però insomma vogliamo disegnare il ritratto, questo sarà il riassunto panoramico per poi iniziare a dipingere la sua testa. Faremo tutto quello oggi. Quindi il disegno e il riassunto. Questo dovrebbe aiutarci ad orientarci a questo personaggio. Vogliamo gettare le fondamenta. E il disegno, questa fase iniziale, consiste in due strati. Il primo strato sarà un'esaminazione del suo brutto inizio. Poi, secondo strato del disegno, dobbiamo parlare del lessico della stoltezza. Il primo strato del disegno, un brutto inizio. Guardate il versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Gli stolti sono tali proprio perché disprezzano la saggezza e l'istruzione. Se state guardando il versetto 7, saggezza o la sapienza, istruzione e scienza sono tutti sinonimi nel libro dei Proverbi e pertanto non si può avere nessuno dei tre senza il timore del Signore. Il timore del Signore è l'argomento cardine del tutto il libro. È il principio della vera saggezza. Però per principio non si intende primo passo oppure punto di partenza. Non è un inizio che si supera o che si lascia alle spalle. Il timore del Signore è l'origine o la sorgente della saggezza. In altre parole, il timore del Signore è il fondamento dell'esistenza dell'uomo saggio. Questo timore non è la paura servile che si prova davanti a un tiranno. Significa piuttosto onorare o rispettare. È l'atteggiamento che dovrebbe caratterizzare il saggio credente quando riconosce la santa maestà del Signore. Giovanni Calvino lo spiega così. Dio ha in sé il rispetto dovuto sia ad un padre sia ad un padrone. Chiunque perciò vorrà rettamente onorarlo cercherà di atteggiarsi nei suoi riguardi come figlio obbediente e servo pronto a compiere il suo dovere. Poi dovete notare una cosa, sempre guardando il versetto 7. Notate bene che il timore del Signore è scritto Signore con le lettere maiuscole. Signore in tutto maiuscolo traduce il nome personale di Dio, Yahweh. È il nome che rivelò al suo popolo per mezzo del profeta Mosè. Quindi possiamo dire che il timore del Signore consiste nel conoscere il Signore come si è rivelato nelle Scritture. Non si tratta di un'idea amorfa di Dio. Non ha a che fare con un avvicinarsi a un Dio sconosciuto o generico. Si tratta del timore del Signore. E perciò se voglio temere, onorare, rispettare, ubbidire a questo Signore, devo capire chi è, come si è rivelato in questo libro. Infatti Pietro Ciavarella, nella sua introduzione ai Proverbi, scrive: quando facciamo la nostra la parola del Signore, veniamo cambiati da quella parola per la potenza dello Spirito Santo. E di conseguenza cominciamo ad odiare le cose che Dio odia. E viceversa, le cose che a Lui piacciono cominciano a piacere anche a noi. Infatti, quando temiamo il Signore, i Suoi gusti diventano anche i nostri. E se state guardando la seconda metà del versetto 7, si vede che in poche parole lo stolto disdegna l'unica fonte della vera saggezza. E così facendo si preclude ogni possibilità di vivere in modo sano, in modo che piace Dio. Lo stolto sottovaluta il timore del Signore, sottostima l'ubbidienza alla parola del Signore, trivializza e banalizza la gloria e l'onore del Signore. Dovete capire che la sua problematica non è una mancanza di intelligenza o di forza mentale. Questa è una decisione che proviene dal suo cuore. Guardate capitolo 1, versetto 29. Non hanno scelto il timore del Signore. Come sapete, una bussola è uno strumento semplice costruito da un ago magnetico che si allinea al campo magnetico del polo nord della Terra. Indica perciò con precisione il nord. Se però una bussola si smagnetizza, l'ago della bussola non indica più il nord. E non può aiutarti ad arrivare da nessuna parte. Più cammini, più ti perdi. Lo stolto è come una bussola smagnetizzata. Non ha questo fondamento, non ha questo nucleo, questo cuore di resistenza retta. Non è guidato dal timore del Signore. E quello che troviamo è che lo stolto non è un attio, però vive come se Dio fosse sempre lontano, come se Dio c'entrasse ben poco con la sua vita quotidiana. Lo stolto non teme il Signore, perciò non è saggio, ma sciocco. Ha un brutto inizio, inizia male e perciò tutto ciò che fa è condizionata da questa mancanza del timore del Signore. Questo è stato il primo strato del disegno e stiamo gettando le fondamenta. Stiamo preparando la tela per la pittura, però dobbiamo dire un'altra cosa sullo stolto. Il secondo strato del disegno, il lessico della stoltezza. Dovete capire che nel libro dei Proverbi c'è tutto un lessico della follia. Ci sono questi diversi termini che mettono l'enfasi su diverse sfumature del suo carattere. E a volte si ammucchiano diversi vocaboli nello stesso versetto. Guardate il versetto 22. E in un certo senso si riferiscono questi vocaboli a diverse persone o a diversi dettagli o sfumature della stessa persona. Fino a quando? 1:22. Ingenui, ammirate l'ingenuità. Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza. Qui vediamo tre persone, vediamo l'ingenuo, lo schernitore e lo stolto. Ma in realtà si riferiscono a diversi aspetti dello stesso personaggio. La prima parola ebraica che vogliamo capire è solitamente tradotta ingenuo o sciocco o semplice. l'abbiamo vista lì nel versetto 22. Dovete capire che questa idea del semplice si vede anche nei salmi, però nei salmi di solito viene usata con un senso diverso. Lì nei salmi c'è l'idea del semplice che sarebbe inesperto, e lì non ha veramente una connotazione negativa. Ma nei proverbi l'ingenuo, il semplice, è l'opposto del saggio, è il contrario del prudente. La parola tradotta semplice si deriva da una radice che significa aperto, spazioso, ampio. E l'idea è che è qualcuno che si lascia facilmente influenzare, si apre troppo alle persone sbagliate. In un altro posto nei proverbi dice dell'ingenuo: crede a tutto quello che si dice. Lo incontriamo in Proverbi 7, guardate Proverbi 7, versetto 7. E vediamo qui che invita e accoglie la tentazione anziché sfuggire da essa. Versetto 7. Vidi tra gli sciocchi, e quello è la nostra parola, che a volte viene tradotta così. Vieni tra gli sciocchi scorsi, tra i giovani, un ragazzo privo di senno che passava per la strada presso l'angolo dove essa abitava e si dirigeva verso la casa di lei. E in questo contesto troviamo che lo sciocco, l'ingenuo, cede alla tentazione sessuale senza opporre resistenza. Spalanca le braccia all'iniquità, è incauto, imprudente, irriflessivo, non pensa prima di fare. Proverbi 23:3. L'uomo corto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Non è soltanto che gli manchi intelligenza, cioè capacità mentale. Questo è un uomo che è semplice perché non si affida al Signore. Proverbi 23:3, l'uomo saggio, accorto, prudente vede venire il male e si nasconde. L'ingenuo vede lo stesso, ma tira avanti. Quindi la sciocchezza è un aspetto della follia, perché l'ingenuo viaggia senza mappa e senza meta. Non è innocente, ma non è messo male quanto il suo fratello maggiore, lo stolto. Quando parliamo della stoltezza nel libro dei Proverbi, ci sono insomma due parole ebraiche che vengono tradotte stolto o insensato. La prima sembra di derivarsi dall'idea di lentezza o indolenza. In questo senso lo stolto è lento a prendere una decisione saggia. Guardate i Proverbi 14:16. Il saggio teme il male, il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. La seconda parola è legata a una radice che significa coagulare o essere spesso, e perciò trasmette l'idea, parlando sempre dello stolto, di un testone, di essere ostinato, di essere indurito moralmente. Lo stolto è qualcuno, secondo queste parole, che ha una scarsa elasticità mentale. Non vuole imparare dagli altri, non vuole dare retta a Dio. Proverbi 16:22. Proverbi 16:22. 22, sulla pagina 422. Il segno per chi lo possiede è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. E sappiamo che non si tratta di una questione amorale, poiché diverse volte lo stolto è legato all'impietà. Potete soltanto ascoltare Proverbi 10:23. Commettere un delitto o commettere il male per lo stolto è come un divertimento. Allo stolto piace il male. E Derek Kidner, un autore che commenta i Proverbi, spiega che sembra che questa parola tradotta stolto si riferisca a qualcuno che è ottuso e ostinato. Però si deve sempre tener conto che il libro dei Proverbi ha in mente la prospettiva scelta da qualcuno, bensì le sue capacità mentali. Si tratta di un'espressione del proprio cuore, non è mancante intellettualmente. È una questione della sua ottica, vale a dire la lente attraverso cui vede il mondo. Vive in un mondo che predica l'esistenza di un creatore, però non lo riconosce. Non è stupido intellettualmente, è uno stupido spiritualmente parlando. C'è un'altra parola che viene tradotta uomo da nulla. Uomo da nulla, anche questa parola significa insensato o dissennato, cioè stolto. Guardate Proverbi 17:21. Proverbi 17:21 dice: chi genera uno stolto ne avrà dolore, e il padre dell'uomo da nulla non avrà gioia. E quella frase, l'uomo da nulla, è la nostra altra parola che significa stolto. No, non ci dovete andare, però penso che possiate ricordare la narrativa in 1 Samuele 25. Davide incontrò un uomo di nome Nabal. E Nabal, a proposito, è proprio la nostra parola. Nabal respinse la richiesta di Davide e poi dovette essere salvato dalla sua moglie. La moglie dovette intervenire per far sì che Davide non lo uccidesse. E la moglie disse a Davide: ti prego, mio signore, non fare a caso a quell'uomo da nulla che è Nabal, cioè il suo nome, perché egli è quel che dice il suo nome. Si chiama Nabal e in lui non c'è stoltezza. Quindi Questa idea dell'uomo da nulla, che non vale a nulla, fa parte del lessico della follia. Però c'è un'ultima parola, è la parola che abbiamo visto nel versetto 22 del primo capitolo, e significa schernitore o beffardo. Qui stiamo parlando di una sfacciata ribellione contro il Signore. Lo schernitore si impegna a convincere gli altri a schierarsi con lui. Proverbi 9, il versetto 7. Chi corregge il beffardo si attira insulti. Chi riprende l'empio riceve affronto. Per ricapitolare, lo stolto è ingenuo, è sciocco, mettendosi continuamente in pericolo. Egli è ottuso, ostinato, di mentalità chiusa, si indirisce il cuore davanti alla saggezza anziché ammorbidirlo. Però a questo punto penso che abbiamo assaggiato questo personaggio, abbiamo disegnato uno schizzo, un disegno iniziale, però dobbiamo cambiare strumento, dobbiamo passare dalla matita al pennello e dobbiamo a questo punto riempire o iniziare a riempire le linee, aggiungendo colore e vita, e vogliamo dipingere la sua testa. E se mi dite, ma come vogliamo farlo? Vogliamo leggere più versetti. E quando parlo della sua testa, sto parlando della sua vita, dei pensieri e della sua ottica. Vogliamo capire come pensa, come ragiona. E dipingeremo tre caratteristiche della testa dello stolto. Il cuore, che ha a che fare con la mente. Se mi state chiedendo, ma aspetta, il cuore non è nella testa. Però quando si parla del cuore si parla della mente. Quindi il cuore dello stolto, gli occhi dello stolto e poi l'amore dello stolto. Il cuore, gli occhi, l'amore. Brevemente, prima il cuore dello stolto. Abbiamo già letto Proverbi 4:23, prima nel culto. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. È il cuore che conta, perché il cuore è il vero io, il nucleo centrale della nostra esistenza. La saggezza dimora nel cuore del saggio, ma il cuore dello stolto è privo di esso. C'è una cosa che dovete capire, Proverbi 10:21, e si vede questa frase tante volte. Proverbi 10:21, sulla pagina 418, le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Diverse volte nei Proverbi si trova questa frase, mancanza di senno o priva di senno. La frase sarebbe, alla lettera, privo di cuore. Perché nei Proverbi c'è un legame strettissimo, netto, tra il cuore e la saggezza. Lo stolto non ha la saggezza, quindi è come se non avesse un cuore. Perché il cuore non ha quella bussola, quell'ago che lo indirizza. Il cuore dello stolto è vuoto di saggezza. Il cuore non funziona come dovrebbe, perché non è alimentato dalla saggezza. Guardate Proverbi 12:2. L'uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama la loro follia. Non è un problema che giace sulla superficie, tocca ogni aspetto della sua vita, perché è una questione del cuore. La sua ottusità spirituale trabocca dal suo cuore, si fa vedere in tanti momenti diversi della sua vita. Prima o poi si fa vedere. Guardate Proverbi 19:3. Proverbi 19:3. La stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Lo stolto distorce la sua via, cioè si svia dal percorso giusto, si allontana dalla retta via, però non si assume la responsabilità per questa infelicità. La seconda metà del versetto ci dice che nel suo cuore, o il suo cuore, si irrita contro il Signore. Incolpa il Signore, nella sua cecità spirituale si adira contro Dio. E di nuovo, non è un atto, però non pensa mai a Dio se non per accusarlo. Lo stolto distorce la sua vita, rende storto tutto quello che fa, e invece di mettersi in discussione, invece di interrogare il suo proprio cuore, invece di esaminarsi per capire in che modo ha sbagliato lui, incolpa il Signore, accusa il Signore, si addira contro il Signore. Proverbi 27 e 22. Anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio e in mezzo al grano con un pestello, la sua follia non lo lascerebbe. La stoltezza è un tratto intrinseco, non può essere facilmente cacciato via. Lo stolto non può cambiarsi da un giorno all'altro, non può svegliarsi una mattina per dire: ma guarda, so che vivevo da stolto, ora mi metto sulla via saggia. C'è qualcosa nel suo intimo, nel suo uomo interiore. E c'è implicito qua in questo testo che non si può cambiare da solo. Poi, parlando sempre del suo cuore, un altro versetto, un ultimo versetto, Proverbi 28-26. Può darsi che sia il mio versetto preferito nei Proverbi. Abbastanza schietto in quello che dice. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Lo stolto non confida nel Signore, non si rivolge davvero al Signore quando si trova in difficoltà. Lo stolto, insomma, non ha bisogno di un Dio onnisapiente, cioè che ha tutta la sapienza, perché si appoggia sul suo cuore. E ricordate che c'è un legame tra cuore e mente, conoscenza. Confidare nel proprio cuore significa essere convinto che le tue risorse spirituali ti bastano. Significa immaginare che le tue capacità siano sufficienti per affrontare la vita. Pensare di star bene senza Dio. La follia nella vita di un bambino si manifesta quando quel bambino prova a cavarsela senza rivolgersi ai propri genitori, senza servirsi, senza abbracciare ciò che il Signore gli ha dato, la grazia di una famiglia. Pensa: ci penso io a far tutto, faccio tutto di testa mia. Lo stolto vive e si muove e esiste grazie a Dio, però confida nel proprio cuore. Si dà sempre il beneficio del dubbio. Si dà per scontato che il suo modo di vedere le cose sia quello giusto. Per lo stolto, se non ci fosse Dio, la sua vita sarebbe uguale comunque. Se non ci fosse Dio, la tua vita sarebbe diversa. Se non potessi rivolgerti a Dio, come cambierebbe la tua vita? Perché per lo stolto, se dovessimo chiederlo: ma stolto, Dio esiste? Risponde: sì, certo che esiste. Però nella pratica, nella vita quotidiana, Dio non c'entra, Dio è del tutto inutile. Il cuore dello stolto proclama la follia, la stoltezza, l'ingenuità. Cosa proclama il tuo cuore? quando ti trovi in difficoltà, cos'è che esce fuori? Quando qualcuno ti chiede di fare qualcosa che non vuoi fare, come rispondi? E poi c'è la classica domanda che dobbiamo porci in continuazione. Quando pianifico un giorno e va tutto storto, come reagisco? Perché questo confidare nel proprio cuore si manifesta più che altro quando le cose non vanno bene. Però c'è da dire anche che quando vado bene, quando le cose vanno bene, cosa faccio? Vanto, mi do aria di essere una persona importante, penso ho pianificato la giornata perfetta e ci sono riuscito benissimo. Quello sarebbe una versione egoistica del confidare nel proprio cuore, o la versione classica dell'egoismo. Vorremmo anche parlare degli occhi dello stolto. Proverbi 12:15. La via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Proverbi 12:15. La sua via, e derek, la parola ebraica tradotta via, ha a che fare con il suo stile di vita, le sue abitudini. E a lui la sua vita sembra giusta. E per lo stolto, la sua prospettiva, la sua autovalutazione è l'unica che conta. Lo stolto non sbaglia mai, non ha mai torto. Di nuovo, Kidner, che commenta i proverbi, dice: la persona che sa sempre ciò che è meglio può essere l'unica persona inconsapevole del suo vero nome. In altre parole, se penso di sempre avere ragione, può darsi che tutti gli altri sappiano che sono uno stolto e io sono l'unico che non ne è consapevole. Lo stolto non può identificare il suo peccato, non può confessare i suoi errori. Lo stolto non ha bisogno di un salvatore. Quando si imbatte in qualcuno che vuole aiutarlo, che vuole mostrargli le sue mancanze o i suoi errori, si chiude e scappa, perché secondo lui va tutto bene. Si mette subito sulla difensiva. Ma vuoi fare una domanda a me? Ma non sai chi sono? Come mai mi potessi chiedere per quanto riguarda la mia vita? Proverbi 17:24. Proverbi 17:24. La saggezza sta davanti a chi ha l'intelligenza, ma gli occhi dello stolto vagano agli estremi confini della terra. Chi ha intelligenza si mette nella presenza della saggezza, si dedica ad ottenere saggezza. Lo stolto, questa idea di avere gli occhi che vagano agli estremi confini della terra, significa che non può concentrarsi su nulla, non può focalizzarsi la mente, non vive una vita basata su certe convinzioni. Sogna ad occhi aperti, si fa castelli in aria, i suoi obiettivi non sono mai veramente realizzabili, non compie niente, pianifica senza mai fare, non vive nella realtà, non ricerca l'intelligenza, va avanti, pensa, cogita, senza mai fare niente. Proverbi 26:11. Proverbi 26:11. Lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito. Un'immagine bellissima che colpisce. Lo stolto non impara la lezione. Le conseguenze dolorose della sua vita non lo svegliano. Nello stesso modo che un cane ritorna al cibo che ha causato il mal di stomaco, lo stolto ritorna alla follia che gli fa male. Nella tua vita tu vedi delle abitudini folle, ci sono questi cicli che si ripetono, ti trovi sempre nella stessa difficoltà. Devi affrontare sempre gli stessi peccati nei stessi momenti. Lo stolto vede la sua via e secondo lui va tutto alla grande. Ma tu chiedi consiglio degli altri? Ricerchi i consigli di coloro che sono più saggi di te? Lo stolto nella sua mente non sbaglia mai. L'ultima volta che qualcuno si è rivolto a te per domandarti qualcosa per quanto riguarda un tuo comportamento o un tuo atteggiamento, come hai risposto? Hai accolto le questioni o le hai respinte perché ti mettevi sulla difensiva? L'amore dello stolto. Abbiamo già visto Proverbi 1:22. Dice: fino a quando ingenui ammerete l'ingenuità? Ci prende il gusto della follia, si gode la disobbedienza. Nel suo cuore cresce il gusto di fare di fare le cose che non piacciono al Signore. Proverbi 15:21. La follia è una gioia per chi è privo di senno. E l'uomo intelligente cammina diritto per la sua via. Lo stolto si impegna attivamente a trovare la stoltezza, l'abbraccia, si diverte di ciò che disonora il Signore. Allora possiamo chiederci: cos'è che ci rende felici? Cosa amiamo più di ogni altra cosa? Siamo pronti a rischiare la gloria di Dio? Siamo pronti a rischiare di disonorare il Signore per poter divertirci? Cos'è che ci rende gioiosi? Abbiamo parlato di questa prima parte, la testa dello stolto, il suo cuore, i suoi occhi e il suo amore. Però all'inizio vi ho detto che questo ritratto dovrebbe suscitare l'autoriflessione. Vedendo lo stolto non penso: ma ho un amico che veramente è scemo, questo va benissimo per lui. No, dovrebbe portarci a chiederci se stiamo guardando nello specchio. Però c'è un altro filo di riflessione che va menzionato. Il ritratto dello stolto ci fa venire in mente la nostra stoltezza, però ci dovrebbe far pensare alla saggezza di Cristo. In Cristo, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Gesù è sapienza incarnata, e se siamo in Cristo, Gesù è la nostra sapienza. 1 Corinzi 1:30. Gesù non si è mai in nessun modo comportato da stolto. C'è un momento in cui Gesù parlava di questa regina che venne a vedere la saggezza di Salomone, l'autore dei Proverbi. E poi Gesù disse: ed ecco, qui c'è più di Salomone. Gesù è mansueto e umile di cuore. I suoi occhi sono fissati sulla missione del Padre. Gesù ama Dio con tutto il suo cuore e ama il prossimo come se stesso. In Cristo e con il suo aiuto impariamo a vivere da saggi, affinché il ritratto dello stolto non è più uno specchio, ma un ricordo di ciò che eravamo senza la grazia di Cristo. Se volete essere saggi, se volete superare la stoltezza, dovete rivolgervi a Cristo, l'unico vero saggio. Preghiamo. Padre, vogliamo pregarti che tu possa usare questo studio dello stolto per renderci come Cristo. Vogliamo capire la sua saggezza, vogliamo capire chi è, vogliamo capire il modo in cui vive. Ti prego di convincerci, di dimostrarci i nostri errori. Padre, non vogliamo fare da stolti, non vogliamo stare davanti a tua parola e pensare ma non c'è tanto per me. Mostraci chi siamo. E prego questo nel nome di Cristo. Amen.